Pensieri che ho in animo di portarvi in questa domenica così gioiosa, riguardano la preghiera. Riguardano la preghiera perché devo confessare che ho capito solo di recente, poco alla volta, il valore della preghiera. E allora volevo porvi rimedio confessando questa mia debolezza e esortandovi a considerare se anche voi avete bisogno di capire l'importanza che la scrittura dà alla preghiera, perché la nostra preghiera, come è stato detto di recente, la nostra preghiera a Dio, il divino donatore che ci ha donato il Figlio e la salvezza in Cristo, questa preghiera è il rapporto normale che lo Spirito Santo di fede fa nei nostri cuori verso il Signore. E con rammarico ho proprio capito che non avevo capito fino in fondo, e spero di andare oltre, a capire l'importanza della preghiera. E l'importanza della preghiera nel Vangelo di Giovanni viene ribadita con delle parole molto quasi nascoste nella parola. Se uno la legge senza un'attenzione particolare, si accorge che la preghiera in fondo è la cosa più importante, è quella che ci dà la gioia e la potenza per rispondere al Signore in rapporto all'opera sua che ha fatto in Cristo Gesù, non solo, ma che ha fatto per lo Spirito che ha messo nei nostri cuori per mezzo della fede. Se noi abbiamo consapevolezza di essere qui come salvati per grazia, se abbiamo questa consapevolezza è perché lo Spirito Santo è venuto ad abitare nei nostri cuori. E lo Spirito Santo che è venuto ad abitare nei nostri cuori è Dio stesso, è Gesù che è venuto ad abitare nei nostri cuori. Ora, pregare senza avere questa consapevolezza, che tutto quello che noi possiamo dire a Dio, chiedere a Dio, lodare e ringraziare, viene dal fatto che Lui ha posto la sua dimora nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. Quindi ho cominciato a criticare, a confessare tutte le mie preghierine, che adesso mi sembrano preghierine quelle che facevo. Erano delle cose così saltuarie e così occasionali, senza che invece questa preghiera avesse un fondamento sicuro in relazione proprio allo Spirito Santo che è venuto ad abitare nei nostri cuori. Siamo tutti consapevoli, quindi noi che siamo qui oggi in questo giorno di festa, siamo consapevoli che la fede non è una polverina, un gas che è venuto ad abitare in noi, è Dio stesso nei nostri cuori, è Dio stesso, è lo Spirito Santo stesso di Gesù e del Padre che è venuto ad abitare nei nostri cuori. Se apriamo la Bibbia nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, al versetto 18, è detto: non vi lascerò orfani. Siamo già nei discorsi che l'Apostolo Giovanni ci dice, fatti da Gesù durante la Santa Cena. E il fatto che Gesù abbia parlato così partitamente per noi, immedesimandosi nelle nostre situazioni, immedesimandosi nel fatto che noi viviamo in un mondo ateo, che non vuol sapere di Dio, che considera solo ognuno considera solo se stesso, e vedete il mondo come va avanti. Vedete il mondo in questi ultimi mesi, sta sorgendo in Europa uno spirito di ribellione, di ribellione alle autorità, anch'esse colpevoli. Stiamo assistendo a una situazione di caotica riguardo alle autorità politiche che può portare a delle conseguenze molto gravi per noi. Noi sappiamo che quando i popoli si ribellano ai governanti, come sta avvenendo in Francia o in Italia per le elezioni, l'unico modo per calmare queste ribellioni è fare una guerra. Una guerra, cominciare a dar la colpa al nostro vicino, al paese vicino, e cominciare a alterare, a annullare i trattati di pace, e così avvengono le guerre. Noi siamo in una situazione in cui la gente è talmente inorgoglita da questi 70 anni di pace, è talmente abituata alle novità, alle godurie che il mondo offre a questa vita, che non ha capito che questa pace, questo benessere che abbiamo avuto fino adesso è per la grazia di Dio, e che se i cuori dei popoli si alterano e se succedono queste cose, il mondo ha solo una strada, quella della guerra. E infatti si sente parlare di trattati che non vengono più onorati, si sente parlare di armi, e già di guerre comunque ce n'erano nel mondo, per cui noi dobbiamo, proprio per questa realtà che c'è attorno, pregare più intensamente per noi stessi, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra Chiesa, pregare per il mondo al quale oggi andremo, e andando per queste strade speriamo di non essere, che il nostro cuore non sia contagiato da quella falsa gioia che sta vivendo il mondo per queste feste, che non sia contagiato. Noi dobbiamo essere consapevoli che il mondo è nemico di Dio, è nemico di Cristo, è il diavolo che regola queste cose del mondo in modo così anche violento e così tremendo. Mi ricorderò sempre un uomo che mi parlava del Vangelo di Gesù da cattolico e che iniziò un'opera nella mia vita. Aveva passato tre anni di servizio militare e quattro di guerra. E tornando a casa ebbe la fortuna, lui avendo la fede, di poter fare una famiglia, e questa famiglia, che io conosco anche adesso, si sente religiosa, ma con loro non si può parlare di Cristo, non si può parlare partitamente della grazia, del peccato, eccetera, perché loro sanno tutto e non hanno incamerato il tesoro che questo loro nonno invece è stato per me, perché poco alla volta nelle sofferenze della mia vita, a causa del mio peccato, io ho potuto invece andare avanti nella fede, andare avanti nella comprensione delle cose di Dio. E come ci dice il nostro anziano, noi abbiamo sempre del cammino da fare, non è che ci possiamo addormentare sulla nostra religiosità. Noi dobbiamo andare avanti perché il mondo attorno a noi è empio, segue delle leggi sataniche, e noi invece siamo santi, santi, santi per l'opera del Signore Gesù che abbiamo accettato nei nostri cuori. Quindi, quando leggiamo soprattutto Giovanni, io vi pregherei di leggere in mezzo alle righe, e questo lo potete fare, non so, quando avete tempo, ma per applicare un servizio, una cosa che ho scoperto ultimamente molto importante: ancorare la nostra preghiera alla scrittura, a dei fatti della scrittura. Noi dobbiamo ancorare la nostra preghiera, perché sia forte e non sia un bla bla bla, alla scrittura, a certi fatti evidenti della scrittura. Per esempio, ultimamente ho parlato del libro di Ester. Nel libro di Ester, non so se avete a mente quello che è stato detto, ma viene narrata una storia, viene narrato degli episodi che avvennero nel popolo che era in schiavitù, disperso fra le nazioni a causa dei suoi peccati, che in questo libro Satana stava facendo, attraverso dei personaggi appositi, stava cercando di distruggere il popolo di Dio perché non venisse Gesù nel mondo. In quel libro di Ester, che è molto piccolo, si evince chiaramente che il Signore è intervenuto attraverso un Mardocheo profeta e attraverso Ester regina, è intervenuto e ha esaudito le loro preghiere in rapporto a Cristo. In rapporto a Cristo, in rapporto a Cristo, perché è il disegno di Dio che deve sempre star dietro alle nostre preghiere. Quello che ho capito recentemente è che le nostre preghiere non devono essere un bla bla sentimentale, ma devono avere come fondamento la redenzione che sta alla base di tutta la scrittura. Quindi non c'è solo il libro di Ester che noi dobbiamo considerare, ma ci sono tanti episodi della vita che sono descritti nella scrittura che devono diventare il fondamento di fede, Spirito Santo, nei nostri cuori per la preghiera, per avere la certezza che questa preghiera è ancorata alla parola di Dio, perché la parola di Dio, la Bibbia, è parola di Dio, è parola di Dio. Non può essere annullata, non può essere annullata. Quindi noi dobbiamo cominciare a vedere come tutte le cose e tutte le nostre preghiere, vederle in funzione della parola di Dio. A proposito di Giovanni 14:18, non vi lascerò orfani, tornerò a voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserve, quello mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio ed io l'amerò e mi manifesterò a lui. Ecco, vedete come Gesù vuole entrare nella nostra vita. Ci mette sempre, se leggiamo certi passi, soprattutto di Giovanni, noi vediamo come Gesù vuole subito entrare nella nostra preghiera, nei nostri dialoghi con Dio, nelle nostre necessità della vita, nelle nostre angosce, nelle nostre miserie, proprio per farci del bene, per vivificare la nostra vita. Giovanni 15. Io sono la vera vita e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Vedete? Allora, qui subito, in Giovanni, è chiaro una cosa, che se uno non prega, non ha comunione con Dio, viene la sua vita spirituale, diventa asfittica, diventa inutile e finisce per essere un tralcio che si secca. Ma se invece ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, ogni tralcio che dà frutto lo pota, quindi sofferenza. Qui c'è qualcuno che ha sofferto? Lo pota perché porti frutto, lo pota finché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi è annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può far frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Così colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgano, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate, domandate! Ecco la preghiera, dov'è? Vedete, io non l'ho sottolineata solo di recente questa parola. Domandate! Ma noi domandiamo in rapporto alla nostra fede prima di chiedere per le faccende della nostra vita, della Chiesa. Domandiamo in rapporto al dimorare in Gesù, che deve essere la sostanza della nostra preghiera. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Cioè, se noi andiamo alla radice della preghiera, cioè al donatore, alla vita che ci viene in Cristo Gesù, la vera vite, se noi andiamo lì, allora poi dopo potremo dire tutte le cose che vogliamo riguardo alla nostra vita. Ma se no non ha senso, non ha senso, perché il Signore ha messo delle priorità, il Signore ha messo delle priorità sostanziali. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. Ma vedete, è sempre in rapporto a Gesù, che è la nostra vita, che è la nostra purezza, che è la nostra santità, che è la benedizione celeste per i nostri cuori. Come il Padre vi ha amato, così anch'io v'ho amati. Dimorate nel mio amore. Dimorate nel mio amore. Ma noi, dobbiamo partire dal fatto che il nostro amore non conta niente. È il suo che deve entrare nella nostra vita. Se la nostra preghiera non ha come fondamento il fatto che Dio mi ha amato e da peccatore qual ero, mi ha tirato fuori e mi ha reso santo in comunione con Lui e Lui mi ama, da lì viene la preghiera. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Vedete, il suo amore, è il suo amore che è importante nella nostra vita, non i nostri pensieri, le nostre lucubrazioni, eccetera. No, noi dobbiamo cominciare ad avere riguardo alla preghiera una... dei pensieri veramente sostanziali, perché diventino veramente che lo Spirito Santo che ci ha messo in noi possa gioire, possa rallegrarsi in noi, che lo Spirito Santo vada oltre i nostri desideri carnali, le nostre necessità umane soltanto. E allora noi... Pensavo qui riguardo ai comandamenti, se osservate i miei comandamenti, osservare i comandamenti cosa vuol dire? Vuol dire amare tutti, la Chiesa, eccetera, avere un pensiero continuo per la Chiesa, per tutte le opere che vengono fatte, che conosciamo, per avere una comunione di pace, di gioia, come fondamento poi delle vere delle nostre necessità corporali, mondane, politiche, perché dobbiamo pregare anche per le cose concrete, ma le cose concrete della nostra vita devono avere quel fondamento lì, se no la nostra preghiera non è sostanziale. Il nostro anziano, riguardo a una preghiera che è stata detta, che fu detta, mi ricordo, qui in sala, ci esortò a considerare se veramente quella preghiera era fatta col cuore, se era veramente, se non era solo una parola delle labbra o se era fatta col cuore. Se è fatta col cuore, è una parola, è una preghiera che viene fuori da sola. È l'amore di Dio nei nostri cuori, è questo essere amati dal Padre e da Gesù in continuazione che salta fuori e crea la preghiera vera che il Signore vuol sentire da noi. Io penso che sia così, io penso che sia così. Cioè noi dobbiamo, andando avanti nello scoprire lo spirito di questa scrittura, arrivare a capire che queste parole dette da Gesù e che Giovanni per lo Spirito Santo ci ha messo sotto gli occhi sono dei tesori inestimabili. Queste sono tesori inestimabili. Vi dico queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Allora, ci sono delle persone, anche nella Chiesa, che sono rattristate da tante cose, dalla loro vita, dalla solitudine, eccetera. Ma però la gioia non può venire, cioè questo sentimento di gioia può albergare nei nostri cuori solo in Gesù. Solo in Gesù. Noi dobbiamo andare al donatore, come diceva il fratello questa mattina. Dobbiamo andare al donatore, a colui che ci dà lo Spirito Santo, che vuole illuminare i nostri cuori. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Ma sentite questo versetto di 13. Nessuno amore più grande di quello di dar la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Cioè di amare la Chiesa di prima di venire qua. Cioè, a casa, quando, se vogliamo che ci sia dell'adorazione, ci è stato suggerito di adorare. Ma se vogliamo adorare quando siamo qua, dobbiamo aver già fatto il fondamento della nostra gioia e della nostra lode. Perché altrimenti, quando veniamo qua, chiediamo soltanto delle cose. Invece il Signore dice: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio, che sono scritte qua. È questa lettera che deve entrare nei nostri cuori affinché, capendo l'amore di qua, la grandezza dell'amore del quale siamo stati amati per essere stati riscattati dal peccato ed essere fatti santi, cioè deve essere questo spirito che deve albergare nei nostri cuori. Dobbiamo arrivare, son ch'io che c'è gioia, se siamo amici di Gesù, se lui ci considera amici, se vuole che noi siamo amici. Cosa vuol dire amico? Amico non vuol dire fratello, vuol dire una persona che ama Gesù e che è disposto a amare gli altri così come sono. Cioè, l'amico è più di un fratello. Perché un fratello, io ho dei fratelli, ma con loro non posso avere comunione di fede, ma gli amici sono persone con i quali io ho un rapporto di amore in preghiera, magari solo, ma però sono consapevole di queste cose. Ci vuole una consapevolezza di queste cose. Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. E noi sappiamo cos'è che ci ha fatto, cosa ci ha detto. È meraviglioso, è meraviglioso. Non, perché poi qui cosa dice al 16? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutti e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, chiederete preghiera, chiedere preghiera, preghiera, chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Tutto, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Ecco perché, cioè, qui il Signore ci dice che qualsiasi cosa noi chiederemo, secondo questa parola, lui ce lo dà. Cioè, usciamo dalla preghiera già esauditi, usciamo dalla preghiera già confortati, già liberati dall'angoscia, dalle cose di questo mondo, dalle situazioni che ci travagliano, perché se siamo come le persone che qui non vengono mai, che sono continuamente travagliati dai loro pensieri, dai pensieri del mondo, non c'è pace. Non c'è gioia, non c'è allegrezza, non c'è amore, solo egoismo, solo miseria al di fuori di qua. Al capitolo 16 dice, dal 15, torniamo al 15 dal 26, dal versetto 26. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Qui parlava ai discepoli, ma noi ormai, se conosciamo la scrittura, se è diventata la nostra gioia, la nostra allegrezza, abbiamo motivo di rallegrarci. Abbiamo motivo di rallegrarci assai. Nel capitolo 16, al versetto 7, dice: eppure io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada. Questo versetto l'ho sentito leggere tante volte, ma l'ho capito solo profondamente solo adesso, e spero che anche voi lo capiate. Cioè, il Signore Gesù, nel disporsi al sacrificio della croce, aveva l'idea che fosse un guadagno per noi che crediamo la sua morte, sepoltura e resurrezione, che fosse un guadagno per via dello Spirito che ci avrebbe mandato dopo, per mezzo della fede. E quindi È una cosa meravigliosa qui leggere questi passi e interiorizzarli affinché la nostra preghiera sia prima di tutto una preghiera personale e per la Chiesa, e poi sia una preghiera per il mondo che è attorno a noi, che sia qualcosa che ci rimane con noi, che sia come un testamento di Gesù nel nostro cuore. Perché se non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. È meraviglioso capire cosa sono queste tre cose, il peccato, la giustizia e il giudizio, del quali dobbiamo essere convinti. Al peccato, perché non credono in me, cioè che il peccato, cioè noi che abbiamo creduto, è la liberazione dal peccato, ma il problema è nel mondo attorno a noi che non vuole riconoscere il peccato. Ecco perché la nostra vita sarà sempre una vita di, in certo senso, di sofferenza. Noi avremo sempre dei problemi, o per un padre, una madre, un fratello che non crede come crediamo noi, o per il mondo che ci sta attorno, quindi avremo sempre questi problemi. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato con la morte di Gesù. Satana è stato annullato nei suoi propositi di poter distruggere l'opera di Gesù nei cuori degli uomini. Noi siamo stati, abbiamo una posizione che ci permette oggi, andando in centro a Modena, di gioia, di allegrezza, di pace. Perché? Perché? Perché noi siamo già in una posizione di poter far del bene alla gente, dicendogli le cose che non vogliono sentire, noi facciamo il bene della loro anima. Versetto 20, 6:20. In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in gioia. La donna quando partorisce prova dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete, preghiera, al Padre nel mio nome, Egli ve la dà. È una promessa che non possiamo annullare. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Cioè, questo è lo Spirito Santo che abbiamo in noi, che chiede di essere vivacizzato, di essere fortificato mediante queste parole, affinché tutte le nostre preghiere abbiano come fondamento l'opera di Cristo che ha preso sostanza nella nostra vita. Versetto 25. Vi ho dette queste cose in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete preghiera nel mio nome. Io dico che, e non dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio. Quindi le nostre preghiere, se sono fondate su questa base dell'amore che Gesù ha avuto per noi in relazione all'amore del Padre per salvare quei disgraziati che eravamo, abbiamo una preghiera di base che ci fortifica, che ci rallegra, che ci dà gioia. Sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e vado al Padre. Ecco, quindi ecco, è rimasto lo Spirito Santo. Dunque, perso il segno. Comunque, non so se sono stato chiaro, ma ci sono delle, per tornare alla prima parte del mio discorso, come nel libro di Ester, c'è un canovaccio spirituale che ci dà la certezza che Dio è con noi in tutte le nostre situazioni. Dio è con noi prima ancora che glielo chiediamo ed è pronto e disponibile, visto l'amore che Dio ha manifestato. O questa parola è falsa o questa parola è vera per noi. Se è vera, noi possiamo contare sull'amore di Gesù e del Padre e dello Spirito Santo nei nostri cuori per avere delle preghiere gioiose, forti, gloriose, avendo la certezza che per quelle cose per le quali preghiamo in questo modo vengono esaudite. Quindi è una cosa meravigliosa. Volevo parlarvi anche di altre cose, ma sono un po' confuso. Ma ci sono degli episodi nella scrittura, come per esempio il viaggio che fece il servo di Abramo per andare a prendere la sposa per Isacco. Non so se conoscete, è bellissimo quel passo lì. Se voi, quando vi mettete a pregare, pensate a certi fatti della scrittura, che possono essere due o tre, come Ester, come il servo di Abramo, come altri, come Gedeone, eccetera. Voi vi accorgete che questi personaggi, per il fatto di aver accettato il compito di pregare, di impegnarsi nella preghiera per mezzo della fede, vengono trasformati completamente nel loro cuore, nel loro intimo. Quel servo che dovette giurare sotto la coscia di Abramo, che era vecchio, accettando quel compito e portandolo avanti in preghiera, diventò un leone. diventò qualcosa di assolutamente diverso da quello che era prima, che faceva solo il conto della spesa, faceva tutte le cose. No, lì diventò un personaggio spirituale, potente e glorioso. Lo stesso Gedeone era là che cercava di nascondere del fieno, del grano, non lo so, era un contadino, ma appena accettò il progetto di Dio per lui, che era in riferimento alla salvezza di Israele, cioè in Cristo, divenne un capo di uomini che li portò in battaglia e che vinse. Cioè noi non conosciamo noi stessi, mettiamoci davanti allo specchio ogni tanto e proviamo a vedere come Dio ha trasformato questi personaggi. Perché allora vedremo che queste parole che abbiamo letto, io le ho lette un po' male, ma queste parole di Giovanni devono trasformare i nostri cuori. Cioè, noi dobbiamo poterci rallegrare, non perché siamo qui nella chiesa a mangiare, a bere, eccetera, ma perché abbiamo Gesù nei nostri cuori. Noi dobbiamo tutti i momenti tornare a quella fede semplice, umile, che trasforma i nostri cuori e rende il mondo del quale noi preghiamo per tutte queste persone, ma è una questione fra la loro anima e Dio. Noi preghiamo e abbiamo la certezza che magari senza vedere queste cose si avvereranno, perché Dio in tutti questi 6.000 anni del mondo ha fatto cose meravigliose. Io non so se andando fuori da qui oggi avrete un sorriso di gioia, se sarete gioiosi o no. Però io vi dico che questo è l'unico libro che può trasformare i vostri cuori, il mio cuore, e può renderci felici anche nelle situazioni più tremende. Se venisse una guerra, dice Davide, se anche la guerra si levasse contro di me, io non temerei male alcuno. Perché? Ma perché? Perché la fede trasforma i nostri cuori, ci rende gioiosi. Cioè, ci rende gioiosi perché noi abbiamo un'altra vita. Sì, il mondo potrebbe anche perseguitarci o distruggerci, ma la cosa meravigliosa è che noi abbiamo la vita eterna. Noi in Gesù, Gesù è dentro di noi, ci ama, e vedere come in questi passi che ho letto, vedere come il Padre ci ama, Gesù ci ama e lo Spirito ci ama e non vede l'ora di trasformarci, allora io dico che le nostre preghiere devono acquistare un valore diverso per noi, essere una cosa molto più seria e devono trasformare i nostri cuori, trasformare e santificarci. E così ringraziamo il Signore per la sua parola, ringraziamo il Signore che attraverso lo Spirito ha vivificato i nostri cuori e ci può aiutare già ora in questo mondo per essere felici in Lui che ci ama. Amen. Amen.